Allora, dunque, ci sono tutti, e quindi li vado subito a dare il buon pomeriggio in questo momento. E allora vado a dare il buon pomeriggio a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
A te, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
E insieme a te c'è un altro Stefano, Salandin.
Doppio Stefano
per noi. Ciao Stefano.
I Bistefani.
E tripla Stefani. S pure.
Bistefano.
Che sono i biscotti. I biscotti casale.
Sono buoni, Sono buonissimi.
Molto buoni. Stefano, come va? Meglio, no?
Ciao. Meglio.
Com'è?
Va un po' meglio, dice Impallomeni a Salandino. Non so,
in generale, un po' meglio. Sì. Dai, combattiamo. Sono a Tirana in questo momento. Aspettiamo di andare allo stadio.
Hai capito, ti fai questa partita. Allora, aspetta, che c'è un'altra S, quella di Simone Braglia. Ciao, Simone, portierone nostro.
Ciao, i due Stefani.
Ciao, Simone. Piacere. Che bel trio che abbiamo messo in piedi. Allora, sentite, intanto. Arrivano un po' di messaggi che vado a recuperare dopo. Io vorrei partire da questa cosa. Vorrei fare un po' una sorta di. Diamo un po' di voti. Siamo nel momento di pausa di questo campionato. Approfittiamo perché veniamo dalla fine della 15ª giornata. Quindi ancora abbiamo una scia da seguire, no? Nonostante tutte le notizie che arrivano, abbiamo seguito in apertura tutta la situazione d'Onofrio con l'inviato, con le parole di Gravina, con la bufera degli ascoltatori. Fermiamoci un attimo e facciamo un po' una valutazione, no? Su quello che abbiamo visto ad oggi. Io vorrei fare con voi proprio un giro rapido, anche perché sto notando adesso che è una cosa che a me non piace, e c'è Salandin, colgo l'occasione per parlarne anche con lui e con Stefano. Non mi piace una cosa, che adesso quelli che hanno criticato in partenza, faccio nomi e cognomi, Allegri, sono diventati tutti dei cialtroni, perché lo hanno criticato, e siccome adesso ha vinto 6 partite consecutive senza subire gol, quelli che lo hanno difeso comunque a prescindere sempre sono tutti fenomeni. E no, sta cosa mi fa un po'. Aspetta, Stefano. Finché la dicono i tifosi, a me non mi interessa, perché è anche giusto che loro facciano il loro ruolo, no? Però arriva dall'alto, arriva da chi fa il nostro stesso lavoro, che insomma, che comincia a sbeffeggiare, come dire: avete visto quei cretini che avete seguito di colleghi che hanno criticato, che hanno... adesso che dicono?
Ma ti dico una roba. Dico una roba, Marco, se tu avessi fatto da agosto a metà ottobre, tu avessi fatto un ascolto che stava sullo 0,1 dello share, 0,2, poi da fine ottobre a metà novembre fai il 15 o il 20. Secondo te l'editore si dimentica dello 0-1 di 4 mesi? Non se lo dimentica.
No, non se lo dimentica, assolutamente.
No, se no va bene.
Anzi, poi magari mi dice: ma come mai sei andato male prima e adesso vai bene? Bravo. Cioè, scopriamo perché, cerchiamo di capire perché sei andato male prima.
Il mestiere nostro è non sposare le cause. Ma io da anni che lo dico.
Esatto, guarda, esatto, bravo Stefano.
Riferito e triste.
Sono d'accordo.
Ad esempio, oggi vedo in questo periodo vedo che a Torino io ho quell'ambiente lì sott'occhio, no? Belotti è diventato un cialtrone che simula, che non è onesto, che fa. Belotti è quello di prima, uguale, solo che se sta da una parte Gesù Bambino, se sta da quell'altra è il demonio. No, non funziona così nel nostro mestiere. Tifosi non voglio manco considerare, ma perché fanno un altro lavoro, che discorso.
Esatto.
Ma noi il problema è che noi ci mettiamo a livello di tifosi. Ricordati sempre, mi piace che non ci sia Daniele Garbo che va a confermarcelo, ma anche tu a Mediaset c'aveva un imbarazzo, perché le telecronache del tifoso erano quelle più seguite rispetto a quelle dei colleghi.
Sì, è vero. Questo è da sempre.
Perché è un paese fortemente polarizzato. Se tu dici: ah, ma non me la racconto questa perché mi Allora, vi racconto questa parte. Questa, l'ho
sì,
inventata
dai,
io.
Poi voglio andare ai voti, perché poi facciamo un po' le pagelle, dai.
Velocissima. Allora, c'è un giudice a Torino tifoso del Toro, no? Uno qualsiasi, non sto facendo, è un caso, un episodio. Allora, scoprono che un tizio ha stuprato un bambino, no? E quindi lo condanno. Nell'appello lo stesso giudice scopre che però, dopo averlo stuprato, lo stupratore ha portato il bambino in gita superga e quindi viene assolto. Cioè, capite, non si può fare così nella vita, non può funzionare così. Bisogna avere una linearità di giudizio. La morale non può essere a comando. Io ho seguito un mare di processi, tra cui il più grande scandalo che è stato insabbiato perché è capitata una procura scarsa, quella di Scommessopoli, era una roba devastante. Io ho ancora tutti i faldoni. E la domanda dei colleghi non era cazzo rubano, cazzo il calcio. Chi è coinvolto? Qual è la squadra coinvolta? Ma che problema c'è? Qual è la squadra coinvolta?
Sì.
È questo il problema vero. Poi, ascolta, purtroppo se fai così devi rassegnarti a essere un cane sciolto. Ma non si deve mollare mai su questa roba.
No,
qua.
Guarda, dico una cosa, approfitto della vostra presenza, poi vi lascio la parola, mi scuso, che era il tema, però è interessante anche questo. Adesso, no, abbiamo seguito il caso D'Onofrio prima con tutti gli aggiornamenti che sono arrivati.
Porca.
Allora ti dico, dico ai due Stefano e a Simone, no? È chiaro che adesso c'è questa cosa, dice ammazza, però una figura del genere all'interno, praticamente scelta da Trentalange che gestisce tutti gli arbitri, ok, e quindi questa cosa fa scalpore, è grossa, però io ragiono che gli arbitri li terrei fuori da questa situazione, no? Perché credo che chi va in campo poi con questo che è accaduto non ha niente a che vedere. Però dopo arrivano messaggi e mi dicono: ah, però vedi, dopo quando fanno gli errori tu pensi a quello. E io ho detto: va bene, l'arbitro è sempre il primo bersaglio. Però scusate, qui c'ho due calciatori. Anche i calciatori in passato sono stati coinvolti nel calcio scommesse. E allora se io devo pensare male, lo penso anche per i giocatori, non solo per gli arbitri. O sbaglio a ragionare così? Perché mi dicono che io ho troppa buona fede sugli arbitri. Allora posso dire anche sui calciatori non bisogna avere buona fede. O sbaglio a ragionare così? Chiedo a voi, in Pallomeni.
No, non sbaglio ad avere la buona fede, anche perché altrimenti, voglio dire, se uno vive nel clima perenne di un sospetto, avveleni tutto, no? Quindi uno deve, fino a prova contraria, no? Come si suol dire.
Esatto.
Se poi si scopre qualcosa, come ha fatto riferimento Stefano prima allo scandalo di Calciopoli, oppure a quest'ultima vicenda legata a D'Onofrio, eccetera, eccetera, poi
commenti quelli,
sono delle prove, certo, contrarie, e uno, ma non è che può una cosa, voglio dire, travolgere tutto il resto. Insomma, noi dobbiamo essere anche molto equidistanti, no?
Sì.
Certe cose, quindi secondo me la buona fede, se uno ha la buona fede, conserva la buona fede, non sbaglia mai.
Questo Braglia,
penso così.
Ma sì, avete già detto tutto voi, ma il libero arbitrio è un rispetto comunque sempre dei singoli soggetti fino a prova contraria. Io penso che sia sempre esprimibile, no? Se no viviamo in un contesto fatto da un solo giudizio insindacabile. Ognuno può avere il suo giudizio, poi giusto o sbagliato che possa essere, lo dirà il tempo. Detto questo, non vedo perché non si possa criticare, contestare o esprimere la propria idea come meglio crede.
Esatto.
Marco, perdonami, Simone, ti interrompo. Facciamo un esempio pratico per capirci. No? Molti giornalisti, non solo, ma anche molti tifosi, temono del Napoli che adesso gli episodi relativamente a Milan-Fiorentina nell'ultima partita, che hanno penalizzato la Fiorentina, eccetera, eccetera, possono poi, ma vedrete che poi servono 100 punti perché la Juve risale, perché Mina, perché il complotto, perché il Palazzo, perché... Ecco, queste secondo me sono stupidaggini, perché mi spiego meglio. Cioè, Milan ha usufruito magari di decisioni arbitrali discutibili nell'ultima partita, ma a Cremona secondo me c'erano dei rigori a favore del Milan. Cioè, voglio dire...
quello che ti dicevo,
capisci? Esatto. E poi dopo si compensa tutto e credi, allora devi credere alla buona fede, e magari un arbitro non in forma o tutto il pacchetto, insomma, che forma poi la direzione della gara, capita che sbaglia, che fa bene, eccetera, eccetera. Io credo che non ci sia
una scarsezza totale della classe arbitrale, ma ci sono dei giovani che si stanno affacciando a questa professione e devono pagare dazio. Purtroppo c'è ricambio generazionale e poi in più è molto più difficile arbitrare adesso che non in passato.
Sì, 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 adesso stanno distruggendo.
Anche con l'aiuto della tecnologia. Sì. Ci sono troppe sollecitazioni, il cervello umano quando subisce troppe sollecitazioni anche esterne tecnologiche si rincoglionisce, secondo me, questa è una mia opinione.
No, ma poi non è poi ci sono però. Poi tra l'altro, Stefano Salandini, vengo da te, ne abbiamo già parlato tante volte noi, e ci sono anche delle regole, no, nell'utilizzo del VAR che mi dico veramente in grande onestà che molti tifosi non lo sanno, e quindi vai, senti il tifoso, no, c'è un episodio, il VAR perché non interviene, ma non può intervenire perché c'è ma
non c'è non lo sanno i colleghi,
non lo sanno i stessi calciatori, però, questo è il problema.
È un tema molto complesso, però si parte dalla premessa secondo la quale non bisogna affossare il sistema. Se un presidente, e non cito il nome, dice che i suoi sono campionati vinti virtualmente perché l'hanno rubato, un presidente di un club, oppure un direttore sportivo, oppure è chiaro che il sistema viene minato alle fondamenta. Se tu dici una roba del genere in NBA o in un altro campionato, ma nella Premier stessa, e ti squalificano per 6 anni e ti fanno vendere la squadra.
Sì,
il problema
sì.
È quello, cioè non c'è abbastanza severità nel tutelare la credibilità del sistema.
Esatto. Sì, sì.
E questo è il problema vero. Guardate che questo, da lì non se ne esce. Stiamo tagliando l'albero su cui siamo seduti. Cioè, se uno dice, se io sono il presidente della squadra, dico,
sono completamente mio
perché me l'hanno rubato. Allora, ascolta, mi devi dimostrare che l'hanno rubato, va bene, non fai il poliziotto, mi devi dare gli episodi, tutto quanto, mi devi dire tutte le cose, se no, sai che c'è, e ti becchi 6 anni di squalifica.
Sì, sì, ma guarda, io non aggiungo nulla, no, perché, ragazzi, però, perché è così, perché è così, perché è così.
Ecco, il problema è uno,
retropensiero. Cioè, voglio dire, ma adesso, ma veramente, io davvero sentivo Stefano in pallomeno, dice, ma adesso, ma veramente, i tifosi del Napoli, io vorrei andare a Napoli, abbracciarli tutti, dico, ragazzi, ma godete visto Napoli, ma non state a guardare gli arbitri, ma godete visto Napoli, ma veramente, c'è una roba che non si è mai vista, c'è anni e decenni, cioè, siamo ai livelli del Milan di Sacchi, c'è una roba pazzesca, godetevela, state a pensare agli arbitri, ma vivete male.
Secondo voi perché, nonostante ci sia una squadra così dominante, fermo restando che il tifoso potrebbe avere delle proprie paure intrinseche indipendentemente dal paese in cui ci troviamo, ma pensiamo veramente, cioè, noi giustamente proviamo pure a parlare in positivo e a pulirla la questione, ma sono pazzi tutti i tifosi, o meglio, perché continuano a vedere del dubbio oggi? Forse è per un'epoca che abbiamo vissuto, che ancora ci portiamo dietro, con nomi che troviamo comunque nelle stanze dirigenziali ancora oggi. O meglio, voglio chiedervi, perché noi giornalisti dobbiamo convincere i tifosi a tutti i costi oltre le loro sensazioni?
Siamo fatti così, Alessandro, ti rispondo molto.
Noi siamo fatti così, ma in caso di oggi parla di Donofrio e Trentalange. Trentalange è nominato da Nicchi, che era il quarto uomo di Pairetto nella finale europea del 96.
Quindi che vuol dire, però, che era il quarto uomo di Pairetto?
No, Alessandro,
se ragioniamo così, però, che era il quarto uomo vuol dire che allora pure lui è così?
No, perché volta come dire,
ti dico una cosa io: se a me domani mi beccano in uno scandalo e tu hai lavorato con me per anni, allora sei come me?
No, perché il problema delle
ragazzi,
nomine
è così:
è Trentalange che nomina Donofrio è nominato da Nicchi, che assieme a Trentalange aveva nominato Pisacreta come capo del settore tecnico dei guardaline.
Fai parlare un attimo,
ma nelle ultime elezioni Donofrio Trentalange e Nicchi erano acerrimi nemici.
È perché era il figlio che voleva mangiare il papà, Trentalange però è stato nominato da Nicchi.
E allora dobbiamo dire che c'è ragione nemici,
però. C'è ragione voi a dirmi che è tutto a posto.
Non abbiamo detto che è tutto a posto,
che sento da 17 anni a questa parte.
Però tu stai dando la stura a questo tipo di ragionamento.
No, diciamo, no, perché lo devono contestualizzare. Loro sparano, i tifosi sparano nel mucchio quando dovrebbero. dovrebbero identificare dei nomi. Vai. Sparano nel mucchio quando ci sono dei nomi. Ma il figlio di Pairetto fa l'arbitro in Serie A, Luca Pairetto, poverino. Che può fare il selezionatore degli arbitri, Pierluigi Pairetto in Piemonte, Marco, e nominare il figlio che fa l'arbitro in Serie A? Se è normale, siamo tutti pazzi allora.
No, ma
sono pazzi in Inghilterra, in Germania, in Francia.
No, no, però non è così, Ale, perché allora le colpe del padre devono ricadere sul figlio. Ma che sa da Dio?
Le colpe dei padri non ricadono sul figlio.
E dai, su. E dai, ragazzi, ma come ragioniamo?
Se il padre è bravo, tu non puoi fare il giornalista. Ma voglio dire, perché il problema... Se no, possiamo anche dire che c'è un grande giornalista Rai che ha confessato che il metro della la moviola de Turone era stata truccata. Allora qual è il problema? Saranno i giornalisti più che... Cioè, voglio dire, ripeto, gli ascolti più grandi che faceva Mediaset era la cronaca del tifoso. È un paese polarizzato, non se ne esce.
No, ma io sono d'accordo.
Questo ok.
È così, cioè, se io provo a fare il giornalista e vado a fare una partita neutra e mi si incazzano perché devo difendere quell'altro, c'è la il coefficiente del voto a seconda del giornale per cui scrivo, cioè non funziona così. Il problema non è il calcio, il problema è il paese. Il problema è siamo noi che facciamo sto mestiere, che dobbiamo avere il coraggio di dire hai fatto una cazzata, benissimo, te lo dico. Trentalange, non è che adesso che sei un farabutto, ma su D'Onofrio sei stato perlomeno ingenuo, che è peggio che essere farabutto in quell'ambiente. Cioè, voglio dire, però se noi diciamo che sono loro farabutti, dobbiamo cominciare da noi, che facciamo sto mestiere.
Possiamo criticare un collega perché è stato pure giornalista, Trentalange, ha smesso nel 2012, mo per stemperare gli animi, forse mi sono espresso male.
No,
non è questione di esprimerti male.
Ma non è.
Ma qui era per dire che quelli del Napoli fanno male però, perché sparano nel mucchio quando i problemi ancora esistono, però sono dei singoli. E poi, cioè, forse sbagliamo a voler noi continuare a parlare. Dovremmo fare come fanno i dirigenti, che si girano dall'altro lato. Ma però noi giornalisti, in teoria, almeno i fatti li dobbiamo enunciare.
Ho scritto fior di articoli in cui scrivo, non numerosi. Articoli in cui contesto alcuni dirigenti che criticano il calcio italiano e la deriva del calcio italiano. Dicono, siamo in crisi, bisogna cambiare. E sono da 30 anni, ma non ti sto a parlare di arbitri, 30 anni che sono presidenti o consiglio direttivo della BGC, della Lega, patapin, patapà, e parlano della crisi del calcio italiano come se arrivassero da Marte. E l'hanno gestito loro da 30 anni, 35. Ma questo è un altro discorso, ma fa parte del paese. Cioè, voglio dire, non è il problema. Però... Quello riguarda il paese, ma il discorso sugli arbitri è molto semplice. Se io continuo ad avere dirigenti che dicono che il campionato l'ho vinto io virtualmente, la morale è mia, oppure che hanno sbagliato il mercato ma parlano degli arbitri allora il tifoso è autorizzato, non è che il tifoso è autorizzato a dire che gli arbitri sono farabutti, che il campionato è truccato, cioè voglio dire. E quello è il problema. Se io sono una BGC, ma lo dico da anni, ma l'ho detto a Gravina, l'ho detto a Tavecchio, l'ho detto a tutti. Cioè, il dirigente che contesta il sistema senza portare le prove deve essere squalificato per 6 anni, perché lo fa solo per tutelare i suoi errori. Punto e basta.
Per me è giusto questo discorso. Cioè, se tu parli che è tutto truccato, portami le prove e poi fai vedere
allora,
quello che non va bene.
Sottoscrivo. Non solo, Marco, se è tutto taroccato, togliti. Che cazzo che continua a starci a fare?
Sì.
Tra l'altro non c'è neanche un presidente che ci guadagna e tutto questo, ci perdono tutti, perché con le società si sa che non è che guadagnino granché.
Vabbè. È tutto taroccato, ascolta, io ma sai che c'è? Alzo la manina, vado a centrocampo, saluto le curve e mi tolgo dalle scatole.
Sì.
No, invece no, non mollano, questi qua che contestano una volta l'altra, non mollano. Ma io sto parlando dei presidenti, lascia stare i dirigenti, anche lì. Cioè, sì. Però è un problema, voglio dire. Questa roba di D'Onofrio è clamorosa, devastante, è fuori da ogni logica, perché se anche lì poi conta molto, allora, ascoltate una roba, ma ci sono le intercettazioni di D'Onofrio, bene? Ci sono.
E se no non lo arrestavano, l'hanno trovato così, sì.
Aspetta, ma sono uscite come con Calciopoli, che non erano penalmente rilevanti, perché chi la fa la, chi lo crea il clima? Lo creiamo noi che facciamo sto mestiere, se no usciamo dall'equivoco, ragazzi.
Sì.
Vabbè, no, ci sono, ma allora, diciamo non sono state sponsorizzate così tanto. Ci sono, e da là si è venuto a sapere del soprannome e, esatto, e diciamo del linguaggio in codice, no, con cui portava.
Ci questo... sono lui che ci sono quelle di lui che minaccia torturare uno con la fila elettrica, della roba che se tu vuoi, cioè 30 lancia questo. Ma perché conviene tenere a chi ha i giornali, a chi gestisce, tenere un capo espiatorio. E qual è il capo espiatorio perfetto? Gli arbitri. Perché se no tu mi devi spiegare che cazzo di mercato hai fatto, che cosa hai fatto con l'allenatore, queste robe qua. Diventa complicata, diventa complicato.
Sì. Allora, adesso ci fermiamo. Diciamo, io personalmente ti dico e chiudo questa storia perché ne abbiamo parlato pure troppo. Secondo me oggi Trentalange si poteva anche dimettere da questa situazione, perché comunque in questo caso secondo me sarebbe stato un atto di responsabilità. Stop. Ma tanto da noi le dimissioni non avvengono, c'è poco da fare, quindi togliamocelo. Detto questo, per me gli arbitri in questa situazione non c'entrano niente, quindi ragionerei in maniera diversa. Allora, siccome siamo arrivati purtroppo al break, io voglio chiedere una cosa a Simone, perché so che lo devo salutare dopo. Simone, mi faresti te, visto che dopo vado avanti con Stefano per i voti, non so se Salandine si può fermare, ti chiedo Salandine se ti puoi fermare dopo, so che Braglia invece se ne deve andare, Simo, mi fai una i primi tre portieri di queste prime 15 giornate che abbiamo visto, e mi dai un voto a questi portieri, i primi tre, approfittavo della tua presenza.
I primi tre,
un podio di queste 15 giornate.
Il primo Vicario,
che tra l'altro piace anche alla Juve, è nel mirino della Juve.
Vicario,
sì.
Meret, e anche se comunque è stato infortunato, ha fatto vedere di meno di quello che è, perché senza Maignan il Milan qualcosa perde.
Quindi lo metti nel podio?
Sì.
E chi è che...
anche se mancante di qualche presenza, io credo che se mi richiedi i portieri da un punto di vista di efficienza, Maignan, le poche partite che ha fatto, l'efficienza la si nota. E quindi la serenità comunque influisce sicuramente su quello che è stato, anche una serenità.
Ti sentiamo male, mettiti un attimo meglio, Simone, perché ti sento tutto a strappi.
Vai. Mi senti?
Adesso sì, dicevi?
Dicevo che Maignan comunque, anche nelle poche apparenze che ha fatto, la sua, diciamo, le prestazioni che ha fatto sono state all'altezza, e fino a quando c'è stato Maignan, problemi particolari senza nulla da Lozano.
Vicario, però, per te il migliore, Vicario per te il migliore in queste 15 giornate?
Sì, sì, nettamente il migliore in termini di efficienza, di costanza, tecnica, di tutto, secondo me. È stato un peccato non vederlo in una squadra già blasonata, perché secondo me l'Inter ha perso un'occasione, a mio modo di vedere.
E Onana non ti piace?
No.
Non le metteresti nemmeno in un ipotetico quintetto?
No, ma allora, per modo di dire, non dico come stile o che nel podio non c'è una...
Però ti sentiamo male, Simone, oggi.
La rappresentazione di... del portiere efficiente sono quei tre che ho nominato, per conto mio, per uno del genere, mio parere.
Ho capito. E invece chi ti ha deluso, così dopo ti salutiamo?
Chi mi ha deluso? Vabbè, Handanovic, purtroppo sì, mi ha deluso rispetto a quello, però c'è anche da considerare l'età di Handanovic. Altri portieri che possono avermi deluso in questo momento non ne intravedo. Diciamo che nei portieri gioco forza, il campionato italiano sta riesprimendo quello che poteva essere un ruolo in crisi, e c'è qualche giovane che sta risorgendo, ecco, da quello che è un discorso anche di Gregorio del Monza, qualcosina di meglio ha fatto.
Falcone del Lecce, Simone, se posso, perché era miglior media voto in Italia ed è terzo in Europa per media voto.
Sì, Falcone sì, però considero sì Falcone, ma un portiere di prospettiva, come dicevo gli anni scorsi, che secondo me Donnarumma non era pronto per un palcoscenico internazionale, come continuo ancora a dirlo. Secondo me Donnarumma deve stare attento a Meret, quello sì, perché tra i due preferisco lo stile di Meret a quello di Donnarumma.
va bene, Simone, so che ti devo salutare oggi, poi ci risentiremo sì. con calma, dai, ti lascio e ci sentiamo presto.
Ciao, allora
facciamo una cosa, ci fermiamo, lo dico a Pallomeni e a Salandin, e torniamo e diamo un po' di voti, stavolta partiamo dagli allenatori al rientro, dai, facciamo un po' le pagelle, visto abbiamo messo la foto di Allegri con le pagelle in mano, oggi in video, vai, arriviamo tra poco.